Ieri abbiamo visto il problema della libertà di espressione e le clausole costituzionali che un po' circondano l'esercizio delle libertà, dei diritti, e come alcune di queste clausole, l'ordine pubblico da un lato e il buon costume dall'altro, siano delle clausole decisamente quelle che in tedesco si chiamerebbero nozioni che hanno bisogno di un'integrazione assiologica, no? Sono clausole che rinviano a valutazioni che sono valutazioni non giuridiche. Rinviare al buon costume non è rinviare a un concetto giuridico, è rinviare a un sentimento che i giudici dovrebbero condividere con la loro popolazione. E che ci sia una capacità dei giudici di interpretare il comune senso del pudore, il buon costume oppure la tranquillità sociale è ovviamente dubitabile, no? Sono momenti di forzatura del sistema e sono anche clausole in cui spesso viene infiltrato un contenuto classicamente etico anche in senso religioso, per cui molte volte attraverso la clausola del buon costume e anche quella dell'ordine pubblico penetrano categorie di carattere morale religioso. E noi non ce ne accorgiamo, se non nei momenti in cui c'è un oggettivo stress in queste cose. Pensate a tutto il problema che abbiamo avuto nel nostro ordinamento, direi in tutti i nostri ordinamenti, di fronte alla immissione di una certa percentuale di persone di religione estranea alla tradizione giudaico-cristiana, no? Morale cristiana, la morale cattolica, la morale ebrea è già una cosa diversa. Sono comunque legati da una serie di valori forse comuni, forse, perché è tutto da vedere. Poi sono arrivate le altre religioni, che non sono quelle dominanti, nessuno lo sa forse, ma nel mondo dell'immigrazione la religione prevalente non è quella musulmana, ma è quella ortodossa. Ma gli ortodossi non ci danno un problema di come dire, di morale religiosa molto diversa, almeno così si dice, poi che se ne importa, mentre la sfida è con la morale di componenti religiose e anche sociali completamente diverse, di cui gli islamici non sono i più diversi. E questo dà l'idea di come nella teoria dei limiti e dei diritti ci siano dei pesi che stanno a bilanciare i diritti sulla bilancia del bilanciamento, bilanciano sulla bilancia del bilanciamento i diritti, che sono dei pesi non ben precisi, no? Che non, certe volte si danno per scontati, no? La stessa Corte Costituzionale ogni tanto inciampa in queste cose, no? E quando due signori si sono presentati all'ufficio dell'anagrafe del comune di Venezia, Ferrara e Firenze, cioè, tre case che sono sorti, dicendo buongiorno, sono Mario e sono Francesco, vorremmo fare le partecipazioni di nozze, e l'impiegato ha distolto lo sguardo della settimana di mistica che è l'oggetto del suo costante interesse, li ha guardati e fa: ma le spose dove sono? No, gli sposi siamo noi. E allora l'impiegato ha detto: no, mi dicono che per sposarsi bisogna essere un uomo e una donna. E quelli hanno detto: scusi, dove c'è scritto? Perché non c'è scritto. non c'è scritto nel nostro ordinamento, non c'è scritto in Costituzione, si parla di coniugi, no? Ma è chiaro, e questo è quello che ha detto la Corte, che quando i nostri costituenti hanno scritto l'articolo 29, costruendo una norma che è una norma impossibile, nel senso che è un ponte senza il secondo pilastro, perché l'articolo 29 era diverso quando è entrato nell'ultima fase di discussione. Oggi tocca a te essere consultata. Rapporti sociali, eccolo qua. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. C'era scritto una parolina, indissolubile. E questo dava il senso alla norma. Era un divieto di divorzio messo in Costituzione. Questa parolina è stata tolta con voto maggioranza molto sofferto e quindi è rimasto questa campata impossibile, sembra la Salerno-Reggio Calabria in sostanza, perché è una frase che io ho definito una volta in uno scritto un ossimoro, cioè una contraddizione in termini. È una la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio non è naturale. Le scimmie non si sposano, o forse sì, guardando gli negozi di abiti da sposa direi di sì. E la società naturale rappresenta quello che è un istinto naturale dell'uomo di costituire un nucleo familiare, ed è questa l'idea per cui la Repubblica riconosce, così come riconosce i diritti individuali preesistenti, riconosce l'esistenza di formazioni sociali che sono preesistenti, ma non c'entrano col matrimonio. Il matrimonio è una cosa che è stata inventata, i romani, chiedete alla collega, hanno avuto un'evoluzione del matrimonio che era completamente diversa dall'apparato pubblico, e finché non è arrivata la Chiesa cristiana, ma anche la Chiesa cristiana sul matrimonio è andata molto cauta, perché il sacramento è stato stabilito con il Concilio di Trento, perché prima c'era il peccato originale, prima c'era il valore della castità e il matrimonio era una necessità, era anche un rito, ma che fosse un sacramento non era così pacifico, è diventato un sacramento soprattutto perché questo consentiva al Papa di regolare il traffico tra le casate regnanti, perché siccome non ci si può sposare entro un certo grado di parentela, che era molto esteso, salvo dispensa del Papa, dispensando la dispensa, elargendo la dispensa, il Papa decideva se il figlio del re di Spagna poteva sposare la figlia degli Hohenzoller. Questa era la logica, ma che fosse un sacramento lo si è stabilito solo col Concilio di Trento, dicendo chiunque dica che il sacramento del matrimonio non deriva dalla mente di Cristo sia anatema, però prima non era un sacramento. E c'è un'artificialità nel matrimonio, e allora dire che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio è un ossimoro, perché o è un bisogno naturale dell'uomo, allora mi devi spiegare perché uomini omosessuali non abbiano questo bisogno, oppure è un artificio, ma allora non è una società naturale. C'è qualcosa di complesso in questo articolo, e voi capite che questo tipo di disposizioni hanno finito con veicolare una serie di contenuti che sono derivati dalla morale corrente, in larga parte dalla morale corrente e di derivazione cattolica. Guardate quest'altra norma, che è perfida. Il matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. La garanzia dell'unità familiare è una ragioni di deroga al principio dell'eguaglianza dei coniugi. Questo ha portato la Corte Costituzionale all'inizio degli anni 60 a fare una sentenza tragica che dopo un paio di anni è stata rovesciata, in cui si è dichiarato legittimo il reato di infedeltà coniugale per la sola donna. È una sentenza che meriterebbe leggere, ma è veramente incredibile, in cui si spiega sostanzialmente che la posizione della donna nella famiglia è diversa dalla posizione dell'uomo, perché l'uomo esce per lavorare fuori, poi l'uomo è cacciatore, dai ragazzi, diciamo, no? Mentre la donna è l'angelo del focolare, non si dice angelo del focolare, ma lo si descrive, no? Il nucleo dei figli, come guardano i figli, c'è scritto, la mamma pensando nelle braccia di un altro. Capite? Magari dicono, brava mamma, finalmente hai trovato qualcosa di divertente da fare, invece di guardare la televisione, chi l'ha visto? E questa sentenza, qualche anno dopo, è stata rovesciata dalla stessa Corte Costituzionale, che ha preso in giro se stessa, dicendo ormai è obsoleta, anacronismo, la parola magica è anacronismo, no? La Corte ogni tanto fa dei overruling, dei cambiamenti di rotta, dicendo non è che io ho cambiato opinione, è semplicemente che il mondo è evoluto e quindi c'è un anacronismo tra quella disciplina e la nuova situazione. Si stava discutendo il nuovo diritto di famiglia, che è una delle grandi riforme degli anni 70, e in cui si introduceva tutta una serie di presidi della parità dei coniugi. E di conseguenza diventava anacronistico questo, che però era stato difeso sulla base della morale corrente. E uno dei problemi, per esempio, è stato la laicità. Lo è ancora un problema, devo dire la verità. E la laicità ha avuto alcuni episodi. Questo che qui riporto è un episodio, tutto sommato, non particolarmente rilevante, una sentenza Zagrebelsky, secondo me contestabilissima, in cui in sostanza si dichiara illegittima la norma sulla bestemmia nella parte in cui prevede la pena di reclusione da 1 a 3 anni anziché la pena diminuita dell'articolo 406. La differenza qual era? Era che se bestemmiavi il Dio cattolico, religione di Stato, c'era ancora scritto nel codice penale fascista, c'era ancora scritto religione di Stato, cosa che non è più, e la pena era molto più elevata se tu bestemmiavi il Dio di qualcun altro. E la Corte ha detto questo è illegittimo perché il principio della laicità dello Stato significa che le religioni sono tutte uguali, non esiste più la religione di Stato, eccetera. Però nella stessa sentenza si parte dal presupposto, vedete che è una sentenza che ha tutto un suo apparato storico, parte dal presupposto che il sentimento religioso sia un sentimento che ha bisogno di una tutela prevalente. Perché se tu maledici la mia mamma è un conto, ma se maledici il mio Dio è peggio, perché tu tocchi un sentimento religioso che è un sentimento prezioso, valorizzato dall'ordinamento. E questo vi dà l'idea di come nel nostro ordinamento i problemi non siano ancora risolti, no? E siano impostati anche in maniera complicata, perché che cosa sia un sentimento religioso, voi capite che dipende da una definizione di religione. La definizione di religione per uno Stato laico è impossibile. Io tante volte, come dire, accennato, no? Il problema di quale sia lo statuto delle mie credenze. Io credo nei marziani, è un fatto religioso oppure no? Oddio, per alcuni sì, perché i Sumeri in realtà non erano, sono spariti perché si sono trasferiti e loro sono stati chiamati da un dio che aveva gli occhi così, le antenne, ed era colore verde. Che discorsi sono questi? Come fa lo Stato a dire cos'è sentimento religioso, che cos'è religiosa religione e cosa no? Il caso dei pastafariani, che vi ho già raccontato, è emblematico. Ma non meno emblematico è il caso dell'associazione degli agnostici, degli atei, che ha chiesto l'intesa con lo Stato e che alla fine gli hanno respinta con una sentenza che dice si protegge il sentimento religioso, non quello filosofico che riguarda la religione, ma non è religioso. E sono terreni complicatissimi. Ma a parte questo terreno complicatissimo, quello che mi interessa in questa sede è mostrarvi quanto siano pericolosi, non pericolosi, quanto siano indeterminabili i pesi che si mettono sulla bilancia. Prendete qualsiasi questione, l'ultima che si è discussa in Parlamento è la cosiddetta stepchild adoption, no? Per cui sì, finalmente abbiamo le unioni civili tra le coppie dello stesso sesso, non il matrimonio. Perché non il matrimonio? Per quale motivo? Cioè, qual è la ragione giuridica per cui si dice tu puoi regolare i tuoi rapporti economici, ma non puoi regolare i tuoi rapporti simbolici? Perché? Visto che la famiglia... Dica. La possibilità di avere i figli nella mano del nostro Signore. E nelle persone dello stesso sesso c'è qualche impedimento che non vi starò a spiegare. Il problema è l'adozione dei figli, certo, ed è il motivo per cui in Italia è sempre stata vietata l'adozione del single. Dalila di Lazzaro, che era un'attrice che voleva adottare un bambino, gli hanno impedito perché era single. E questo divieto dell'adozione da parte dei single è fatta per questo motivo, perché si voleva impedire l'adozione da parte di coppie omosessuali. L'unione civile è solo una regolazione dei rapporti giuridici e economici. Ma il matrimonio è solo questo? È una bella domanda, secondo me. Se avessi tempo scriverei qualcosa, ma non ho tanto tempo. Ma forse adesso me lo trovo, perché mi interessa la cosa, no? Perché se è un sacramento non sarà solo un contratto, c'è una differenza tra un sacramento e un contratto, no? Quello che passa in mezzo, a parte il valore religioso che non mi interessa, è il valore sociale. Perché la gente fa una festa quando si sposa? Perché tutte le scuse sono buone, certo, ma perché la sposa si veste di bianco e lo sposo si veste da parrucchiere? Questo dovevo dirlo, sì, perché c'è un valore simbolico, no? È la società che riconosce la coppia. È la società che riconosce la coppia e poi fa la spia se vedono accoppiati in maniera diversa. No? L'obbligo di fedeltà non è un obbligo giuridico, non è sanzionato l'adulterio, è un obbligo sociale, per cui sposarsi è rendere pubblico un rapporto di coppia. Allora, se questo è il valore laico del matrimonio, quello religioso, ripeto, non mi interessa poi, se vuole il valore religioso va a sposarsi in chiesa, non davanti all'ufficiale giudiziario, sto per dire, l'ufficiale di stato civile. Voi capite che negare a due persone la possibilità di istituire il nucleo naturale dell'organizzazione familiare va spiegato, perché se no è un limite a un diritto non giustificato. Tu puoi limitare un diritto per una questione che metti sull'altro piatto della bilancia. Bilanciamento è una cosa seria. Sull'altro piatto della bilancia non è che ci puoi mettere qualsiasi cosa. Ci devi mettere degli interessi pesanti. E allora questi interessi pesanti li devi in qualche modo giustificare. Ci deve essere un interesse sociale. Ci deve essere. Perché, per esempio, nel nostro ordinamento non è permessa la poligamia? È un problema, perché c'è un problema grosso per le famiglie che vengono dal mondo musulmano e nelle zone in cui la poligamia è ammessa, perché tutto il mondo musulmano la ammette, e dopodiché chiedono il ricongiungimento familiare. Uno può ricongiungersi con un po' di mogli, quante mogli puoi ricongiungerti, figliuolo? Chi lo decide questa cosa? Su quali basi giuridiche, non etiche? Non etiche, giuridiche. L'eguaglianza della donna può essere un argomento, allora sviluppalo nell'ambito di questo argomento. Uno potrebbe dire è contro il principio costituzionale di eguaglianza, perché allora la poligamia dovrebbe valere anche per la donna che può ricongiungersi con molti mariti, senza ricevere il classico epiteto che noi le daremmo, naturalmente, nel rispetto delle minoranze. Capite che è un problema questo, ma sono dei problemi che sono taglienti, sono rasoi taglienti e non possono essere affrontati così. E noi spesso invece li affrontiamo così, per cui qui questa sentenza Zagrebelsky inneggia il sentimento religioso, ma poi Gustavo dovrebbe anche dirci che cos'è la religione, cosa che Gustavo naturalmente sarebbe disponibilissimo a venire a raccontarci, ma devo dire la verità che non è testo di legge, ecco. È una questione contestabile. In Francia questa cosa non sarebbe tollerabile, perché noi siamo laici e loro sono laicisti. Sono laicisti per il semplice fatto che lo Stato non riconosce e vieta l'uso dei simboli religiosi nei luoghi pubblici. Che è, se volete, anche un'estremizzazione, perché uno può dire, scusa, ma se io sono credente nel Dio Salame e giro con un salamino d'oro appeso al collo, che fastidio ti fa? Qual è il motivo per cui tu mi dici no? Perché sono insegnante ai bambini, e i bambini dicono, maestra, cos'è quel salamino che pende? Insomma, capite che sono tutte questioni che sono tragico-comico-giuridiche, e sono costantemente davanti ai giudici, e con delle sentenze anche incredibili, per esempio la famosa sentenza sul crocifisso nelle aule scolastiche, che è arrivato alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, perché in primo grado aveva condannato l'Italia perché non vietava l'uso dei simboli scolastici, perché non è previsto l'uso dei simboli nelle scuole, è disciplinato da un regolamento, regio regolamento, che diceva che nelle scuole elementari ci deve essere l'orologio senza lancette, la mappa d'Italia, l'immagine del re e il crocifisso. Ora, di tutti questi sono tutti spariti, è rimasto solo il crocifisso, perché, visto che l'articolo 12 dice che i simboli identitari sono la bandiera tricolore. Nel secondo appello, dopo che lo Stato italiano si era appellato, difendendo la legittimità, la Corte di Strasburgo ha detto sì, è vero, in fin dei conti il crocifisso non è un simbolo religioso. Che è un bel successo, come dire, no? È come l'albero di Natale. Ma dire che il crocifisso non è un simbolo religioso e dire una cosa che io non so quanto possa piacere a un cattolico, in genere a un cristiano. C'è anche quel problema, quale crocifisso si appende nelle scuole? Perché i crocifissi non sono tutti uguali. C'è Cristo o non c'è Cristo? Innanzitutto, perché nel mondo protestante non c'è Cristo. È a croce greca o croce latina? Perché nel mondo ortodosso è a croce greca. Poi ci sono le varie croci di Sant'Andrea e così via, ci sarebbero anche le croci uccinate, ma quelle non c'entrano, perché non c'entrano niente con la simbologia cristiana. E poi è un crocifisso fatto di che cose? Io l'ho posto questo problema in un dibattito che abbiamo fatto in Aula Magna tempo fa, io ero il direttore di dipartimento, c'era un mio più inconsapevole collega che diceva, certo, perché è un simbolo identitario. Ho detto, guarda, io non voglio parlare di simboli, io sono direttore di dipartimento, tu mi dici che sono tenuto a mettere il crocifisso, bene, e quindi devo fare un bando di gara, compro 30 crocifissi e devo dire come sono fatti questi crocifissi, Quindi devono essere fatte di legno, possono essere fatte di plastica, c'è o non c'è il Cristo, può avere gli occhi a mandorla Cristo perché è fatto in Cina? Ci posso mettere una donna crocifissa che ha incontrato un bellissimo romanzo, il mio nome è, anche non lo ricordo, è di un giovane newyorkese ebreo che scopre di essere un pittore e scandalizza tutti perché dipinge un crocifisso con sua madre in cucina. Bello, lo posso fare? E siccome questo lo vedevo titubante, ho detto adesso ti do un KO. Perché lui diceva, no, ma non è un problema, basta che sia il simbolo. Ho detto, benissimo, allora ci posso mettere due salami? E su questo è sbiancato e non ha saputo darmi una risposta. Perché questi sono i problemi, capito? Sono problemi concreti e pratici, al di là delle chiacchiere che si dicono. E voi capite come tutto questo finisce con infarcire le aule giudiziarie e porre ai giudici dei problemi da cui i giudici non hanno la possibilità di uscire, senza dire delle cose compromettenti, perché dire che il crocifisso si può mettere nelle scuole perché in fondo non è un simbolo religioso, non è dire una cosa da poco. Allora posso metterci anche le immagini di Maometto, perché Maometto è una persona simpatica. Cioè, destituisci il significato simbolico di quello che è un simbolo, e che non mi sembra una cosa tanto facilmente accettabile. Eppure noi siamo costantemente in preda a questi problemi, no? Il concetto di vita. Noi abbiamo una legge, l'ho già citata, la legge 40, sulla fecondazione artificiale, che è una legge costruita su un'immagine etica e religiosa. La vita è un dono, l'embrione è uno di noi. Mi guardo in giro e vedo un sacco di embrioni, da cui anche la cosa che diceva, l'embrione in stato di abbandono, l'embrione orfano, l'adottabilità dell'embrione, tutta una serie di cose che tu metti un embrione sul tavolo e poi dici, chissà se crescerà, non cresce, l'embrione crepa, anzi non crepa perché non vive. Ma l'idea di vita è un'idea che viene trasportata dentro a una legge, Giovanardi, e questa legge finisce con essere una limitazione dei diritti e delle libertà delle persone. Questa è la cosa impossibile, infatti la Corte Costituzionale l'ha segata ogni volta che li hanno portati davanti alla Corte, e la Corte gli ha dato una tagliata dicendo non c'è ragione per. Non c'è ragione per vuol dire che quel piatto della bilancia è vuoto, o ci hai messo dei pesi che sono dei pesi che non puoi mettere perché stanno nella tua convinzione. Nella tua convinzione ci possono stare tutte le cose e tu ne recuperi le conseguenze morali, ti fai impiantare tutti gli embrioni che vuoi e non rompi le scatole, ma non puoi pretendere che gli altri si adeguino al tuo credo, perché questo vuol dire mettere un peso che non è accettabile in uno Stato che è pluralista, laico e così via. Pensate che bello, posso dire queste cose senza avere la minaccia del rogo, una volta mi avrebbero bruciato. Sì. Poi mi avrebbero dedicato una piazza però. Monumento. Vi volevo parlare un po' dei diritti sociali, perché anche qua noi siamo vittime di un'ideologia. Ogni volta che parlo, diciamo vittime di, mi viene in mente una cosa che è uno dei ricordi più cari e indelebili che ho. Stavo camminando un giorno d'autunno inoltrato per una stradina a Bologna, in collina, buia, con le fronde, gli alberi che facevano così, e avevo per mano mio figlio più piccolo, che aveva avuto 6 anni, e lui era impressionato da questo contesto, e lui si buttava sempre in giro. E a un certo punto mi ha detto una frase che mi è rimasta indelebile. Papà, papà, siamo inseguiti da un malinteso. Lui voleva dire malintenzionato. ma che siamo inseguiti un malinteso mi ha aperto il mondo. Parole dei bambini. Noi siamo inseguiti da un malinteso e siamo sempre inseguiti da malintesi, cioè da quelle incrostazioni che non abbiamo il giusto acido per disincrostare. Quali sono queste incrostazioni? Già ve lo dissi tempo fa, l'idea per esempio che i diritti sociali costino e invece i diritti individuali non costino, no? Che è una balla totale. Se andiamo a vedere la voce di bilancio, quanto costano i giudici, i carceri, la polizia, costano più dei diritti sociali. E che cosa stanno a difendere i giudici, i carceri, la polizia? La libertà personale, la libertà del domicilio e la proprietà. Costano? Accidenti se costano. Ma sono le obbligazioni, uno direbbe, naturali. Tanto naturali non ci sono. Un giorno torno a casa e trovo l'appartamento svaligiato. Svaligiato il mio appartamento. Cioè, c'è un sacco di valigia, ma quello non ho peso. Dovevano essere, povera gente, mi hanno lasciato anche una copertina e un biberon sul letto. Insomma. E io ho pensato, a parte che ho telefonato ai carabinieri che stavano vicino a casa mia, era domenica sera, e mi ha risposto uno, fa, ah sì, per la denuncia sì, ma noi siamo chiusi. A proposito, no? Dei diritti che non costano. Cioè, quello è un negozio che chiude da domenica pomeriggio, per cui dovevo andare a fare la denuncia lunedì mattina faccio lezione, da sempre per quello, va bene, ho capito. Faccio un'altra cosa, me le detraggo dalle tasse. Anche lì ho capito delle cose. Se voi andate dal dentista, ma dentista perché non sono spese riconosciute dal servizio sanitario, non si sa bene perché, cioè si sa benissimo perché, però se voi andate da qualsiasi medico e andate in privato invece che servirvi la struttura pubblica, che è una libera scelta, pagate, e quello che pagate scaricate delle tasse. Perché? Perché avete utilizzato un servizio privato invece di gravare sul servizio pubblico che costa. Ma se voi invece a casa vostra vi mettete un super sistema antiscasso della porta, non ve lo potete scaricare. Adesso forse una legge ha inserito anche questo tra le spese scaricabili. Se voi vi iscrivete a un ufficio di vigilante, se in modo che mandino un coccobil qualsiasi davanti alla porta con l'aria addormentata a controllare che non arrivino i ladri, non è che lo scaricate dalle tasse, salvo che non siate una banca, perché allora sono costi di esercizio della banca. Vedete, ci sono delle cose strane, per cui noi siamo convinti che se andate dal medico sgravate il pubblico da un costo, perché il diritto alla salute costa e quindi lo potete scaricare. Se invece vi rubano il computer, i 1.000 euro del computer non li potete scaricare perché? Meno male, è una mancanza di servizio dello Stato, non vi ha difeso la vostra proprietà. Non dico di chiedere i danni dello Stato, ma almeno scaricare il costo. Non lo si può fare, perché quelli sono diritti che non costano. Noi siamo legati a questo malinteso. Ed è un malinteso che struttura tutti i nostri discorsi sui diritti, no? Allora, l'idea che vorrei spiegarvi adesso è che tutto questo non solo è sbagliato perché tutti i diritti costano, ma perché tutti i diritti sono soggetti a bilanciamento e di conseguenza il problema è sempre il problema di ombrello. Da cui questa immagine, bella nella sua semplicità. Cosa vuol dire che sono problemi di ombrello? Vuol dire che se si parla dell'articolo 32... e se si parla dell'articolo 14 o 13 o 15, l'immagine sta ferma, è sempre uno che sta sotto l'ombrello e il problema è dove si bagna. L'articolo 13 ci dice che il suo habeas corpus è la testa e la spalla e quindi nessuno lo può incarcerare senza compiere un reato. ma ci dice anche che se lui lascia il portafoglio un po' più in là, questo portafoglio forse resta protetto dalla libertà personale, ma non è più così tassativo. E se uno ti prende il pollice e ti prende l'impronta, questo non è un atto che pregiudichi la tua libertà personale, cioè siamo nei piedi, siamo fuori dell'ombrello. Non so quanto siamo fuori dell'ombrello, se siamo totalmente fuori. Pensate ai dati esterni del telefono, no? I tabulati del telefono. La Corte ha detto non c'è la garanzia del contenuto della comunicazione che sta sotto l'ombrello e siamo parecchio più in giù, basta che l'ordine il PM. I dati esterni, i tabulati delle telefonate possono essere dedotti giudizio. L'articolo 32, che è il più classico dei diritti sociali, non è molto diverso. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. E questa, si è detto negli anni 40-50, è una classica norma programmatica. Allora, giudici e dottrine, per non dire politici, erano propensi a ritenere che la Costituzione avesse poche norme precettive, soprattutto sulle procedure, o anche le 48 ore entro cui va convalidato l'arresto fatto dalla polizia in stati di urgenza, e per il resto fossero norme programmatiche che avrebbero avuto valore soltanto nei confronti del legislatore, indicando al legislatore un programma che avrebbe dovuto seguire. Per cui il legislatore poteva e doveva rendere effettivo il diritto alla salute. Il massimo a cui si arrivava era di dire: questo è come la freccia di Arrow, è un come il tempo, no? È una direzione che non è invertibile, per cui il legislatore garantirà livelli sempre maggiori di tutela della salute e non potrà tornare indietro. Questa è la cosa che si scriveva negli anni 70. Oggi noi non scriveremmo più così queste norme, perché il diritto alla salute, a parte che si torna indietro tranquillamente, anzi, basta pensare al ticket. Il ticket è un limite al diritto alla salute, è il motivo per cui la gente si cura di meno e muore di più. C'è soprattutto nelle regioni del sud c'è un abbassamento dell'aspettativa di vita che è impressionante negli ultimi 10 anni, impressionante. Per cui la tutela del diritto alla salute non è la freccia del tempo, è una cosa che spesso torna indietro. Ma c'è di più, è che si è scoperto che anche l'articolo 32 ha un nucleo duro, un nucleo di diritti che tu puoi esigere dallo Stato e che lo Stato non ti può negare. Per esempio, nella sfigatissima ipotesi che uno abbia una malattia che gli porta a rischio la vita e che sia una malattia rara e una malattia che non ha un protocollo medico negli ospedali italiani, ma c'è soltanto una clinica a Houston o dove capita che pratica quella cura, lui c'ha diritto di andarsi a curare a Houston e chiedere il rimborso delle spese al servizio sanitario. E chi l'ha detto? La Corte Costituzionale. L'ha detto la Corte Costituzionale ragionando esattamente su questo, e cioè sul nucleo essenziale del diritto alla salute, di quello che non è comprimibile. Tu non puoi comprimerlo per ragioni di bilancio. Le ragioni di bilancio cedono di fronte alla vita degli uomini, anche questo è parlare della vita, no? E addirittura aggiunta a una sentenza che poi si è rimangiata, in cui diceva il principio di equilibrio di bilancio è uno dei principi, per cui va bilanciato col resto. di fronte al diritto alla vita il bilancio può cedere, anche perché finisce con essere una spesa individuale, per cui l'incidenza è minima sul bilancio dello Stato, mentre per l'individuo è massima perché crepa. Vedete che il bilanciamento ha una sua ovvietà. E la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria, i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti, la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio. Anche qui siamo di fronte a un programma dietro il quale però ci sono diritti. Vi riportavo tempo fa la sentenza 215 dell'87 sull'accesso all'istruzione dei portatori di handicap, dove la Corte ha fatto un dispositivo correttivo in cui dice che la Repubblica, che la legge è legittima nella parte dice che la Repubblica assicura invece di riconosce, una cosa del genere, come dire, quella sentenza ha fondato un diritto soggettivo a pretendere dalla scuola di realizzare le misure per rendere effettivo il diritto allo studio. Il che vuol dire che esiste anche qui un nucleo non comprimibile. Questa è una norma molto interessante perché è sicuramente una delle norme più programmatiche. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questa è una seconda norma dove si parla di dignità. Cosa c'è di più programmatico? Poco. Eppure questa norma è stata applicata direttamente dai giudici quando ancora non esisteva la Corte Costituzionale. È stata una delle prime norme a creare una spaccatura nel comportamento dei giudici. Perché i giudici hanno dichiarato illegittimo il trattamento salariale di particolari categorie in quanto non garantiva l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della famiglia. E lo hanno fatto con un'applicazione decisa dalla sentenza di contratti collettivi di altri comparti. C'erano alcuni comparti che non erano garantiti dal contratto collettivo e in base all'articolo 36 hanno esteso questa copertura, hanno esteso l'ombrello. Questa è una giurisprudenza interessante perché negli stessi anni in cui la Cassazione, la dottrina, eccetera, parlava di norme programmatiche, i giudici si trovavano di fronte a casi singoli, in cui dovevano decidere se l'articolo 36 aveva un nucleo duro fatto di quel contenuto minimo del salario che rende la vita libera e dignitosa. Notevole, parliamo di giurisprudenza primi anni 50. Bene, qui siamo passati all'altra parte. Sì, anche l'altra parte è mezzogiorno, datemi un minuto. Qui sono due norme che riguardano i diritti individuali storici, l'iniziativa economica, la libertà di imprese e la proprietà. Qui sono due norme che garantiscono il diritto e contemporaneamente lo funzionalizzano, dice la dottrina, nel senso che l'iniziativa economica è privata e libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. La proprietà privata è riconosciuta e garantita, bla 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 bla, ha i limiti, può essere limitata allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Qui si dice, sono due articoli che, su cui la letteratura degli anni 50 e 60 è stata esuberante, perché in questi due articoli si prendono capisaldi della teoria liberale dei diritti e li si unisce a del controlimiti che sono legati a una teoria sociale dei diritti. È la base legale in base al quale, per esempio, tu non puoi creare un'impresa inquinante. Tu hai libertà di iniziativa economica, ma questo non può svolgersi a danno della salute, dell'ambiente, eccetera. Perché? Perché sono i limiti dell'utilità sociale. Tu c'hai una proprietà privata? Certo, puoi costruirci se, purché, perché lì la funzione sociale è legata ai limiti che tu puoi avere nel costruire, per esempio, perché ci sono regole urbanistiche, ma anche per esempio l'espropriazione, che è regolata sotto. La tua proprietà può essere espropriata per scopi sociali, devono costruire una strada, non è che tu puoi dire no, io non vendo il mio terreno, perché viene espropriato. Cioè prevale l'interesse sociale su quello che è un diritto individuale. Anche qui, vedete, siamo sempre sotto l'ombrello. E stiamo parlando di diritti storici, di storici diritti di libertà. John Locke immaginava l'habeas corpus come un'espansione del diritto di proprietà. L'uomo nasce proprietario. E la sua proprietà è anche il suo corpo, che tra l'altro per il codice civile non è disponibile, perché già il codice civile ci dice che la nostra proprietà, il nostro corpo non è disponibile, noi non possiamo vendere i nostri arti, i nostri organi, perché sono nulli gli atti di disposizione del proprio corpo. Per cui questa sovrapposizione tra diritti e limiti, questo bilanciamento tra diritti e limiti ai diritti, è tutto sommato molto risalente. In Costituzione è esattamente lo schema seguito da tutta la Costituzione sui diritti e dalla giurisprudenza che si è creata su questa parte della Costituzione. A dopo.